ogni singolo giorno il podcast. Resistere è facile se sai come farlo. Benvenuti a Ogni singolo giorno, il podcast, episodio 142, la migliore vendetta. Marco Aurelio disse: la migliore vendetta è non essere come il tuo nemico. Per quanto noi possiamo condurre una vita all'insegna della benevolenza e dell'assenza di giudizio, non potremmo mai trovarci senza persone che provano sentimenti negativi nei nostri confronti. Questo è un dato di fatto. Ognuno di noi ha uno stile di vita e ha delle opinioni. E ci sarà sempre una persona che sarà contraria, fortemente contraria al nostro stile di vita e alle nostre opinioni, e ci terrà in tutti i modi a farci sapere che gli causiamo del disagio semplicemente perché esistiamo. Ora, è anche vero che meno si hanno pensieri polarizzati, meno si è estremi e, diciamo, meno persone tendono ad avere questo atteggiamento estremamente negativo nei nostri confronti. Nell'introduzione, nella frase di Marco Aurelio, si usa la parola nemico. Il nemico è colui che è opposto a noi, è quella persona che con tutte le forze cerca di ostacolarci. È pur vero che se viviamo appunto uno stile di vita molto tranquillo, cerchiamo di essere altruisti, cerchiamo sempre di aiutare gli altri, di vivere nelle virtù, difficilmente si avranno dei nemici, ma comunque avremo delle persone che per una ragione o per l'altra avranno un'opinione diversa dalla nostra e in qualche modo, per loro natura, non per nostra, vorranno farci cambiare idea, vorranno convincerci con tutte le loro forze che stiamo nel torto e ce lo vogliono, come dire, far capire in maniera molto chiara. Ora, quando riceviamo critiche o sentimenti negativi, che cosa ci suggerisce il pensiero stoico? La prima cosa da fare, ovviamente, è un esame di coscienza. Sono stato criticato. Perché sono stato criticato? Ma soprattutto da chi sono stato criticato e per cosa sono stato criticato? Molto spesso accade che le critiche arrivano magari da persone che non conosciamo e la nostra reazione è subito quella di andare in guardia. Il nostro ego viene ferito e quindi reagiamo, no? È quasi un istinto a reagire e andare contro la persona che ci ha criticato. Ma quella critica ha un fondamento. Facciamoci un esame di coscienza. Quella cosa che mi è stata detto di negativo, perché uno non è che può dire sempre solo cose, può ricevere soltanto giudizi positivi. Quel giudizio negativo, quella criticità che mi è stata segnalata, da dove viene? Perché viene? Allora ascolto me stesso, vedo che cosa ho fatto, magari veramente ho avuto un atteggiamento sbagliato nei confronti di una o più persone e non me ne sono accorto, e quello ci può essere molto utile. Poi dobbiamo anche capire da chi viene, se viene da una persona che ci conosce molto bene oppure se è una persona che magari invece ci conosce in maniera superficiale, quindi non ha avuto modo di vedere tutto il resto che siamo, quindi non sa cosa facciamo, non sa come viviamo e magari quella critica è frutto dell'ignoranza, nel senso che non conoscendoci non può saperlo, e anche qui non possiamo in nessun modo andare contro quella persona e rimanere sempre in una zona neutrale in cui si prende atto della critica che quella persona ci sta criticando. Magari, ecco, se ci teniamo a quella persona, se vogliamo instaurare un rapporto, magari si perde tempo anche a spiegare il motivo per cui siamo stati criticati e il motivo per cui in teoria quella critica non esiste, no? Perché appunto non ci conosce, perché non conosce il nostro passato. Ma questo, diciamo, è se vogliamo veramente instaurare un rapporto con una persona, abbiamo tempo da perdere. Il problema è che spesso oggi, molte volte, si viene accusati, le persone vanno contro gli altri, soprattutto in questa società molto polarizzata, senza una vera ragione, e molto spesso le critiche sono anche sono feroci, senza ripetere molto, ma comunque è implicito, è questa grande aggressività che c'è. E come ci dobbiamo comportare? Sempre nello stesso modo, ce la dobbiamo prendere anche se veniamo offesi in maniera molto, diciamo, pungente? Per gli stoici no, nel senso, se la critica mi viene da una persona che conosco bene, è una critica feroce, quindi anche un insulto, no? Se vengo insultato da una persona che conosco molto bene, ma che in teoria di base mi vuole bene, allora perché quella persona sta insultando? Questa domanda è fondamentale. Mi sta insultando perché probabilmente ho fatto qualcosa senza accorgermene che l'ha ferita, e questo è un problema. Allora lì devo capire qual è l'atteggiamento che magari ha portato del disagio a quella persona, cercarlo di cambiarlo, e nel frattempo comunque chiedere scusa. Questo è molto importante. Ma se l'insulto viene da una persona che assolutamente non ci conosce o non l'abbiamo mai vista prima, o comunque abbiamo un rapporto molto superficiale, ci sono questi insulti gratuiti, assolutamente non deve tangerci, perché non conoscendoci non può veramente destabilizzarci. L'insulto fa presa esclusivamente se la persona va a toccare dei tasti molto delicati, che sono seppelliti sotto strati geologici della nostra del nostro essere, e che soltanto una persona che ci conosce molto bene può avere accesso. Ma una persona che non ha una grossa conoscenza di noi non saprà cosa effettivamente ci irrita, e se disgraziatamente magari riesce a toccare uno di questi tasti è soltanto per una questione per puro caso. Quindi non dobbiamo prendercela, perché se poi andiamo ad analizzare la situazione, e nella seconda parte dell'episodio di questo podcast vediamo come, ci rendiamo conto che quella persona magari non sta insultando noi, o meglio, sì, sta insultando noi, ma perché prova un disagio interiore di cui noi non siamo la causa principale. Molte persone sono frustrate dal loro stile di vita, non hanno obiettivi, non sentono di avere non hanno un senso, vivono nella routine, sono in balia degli eventi, e quindi questo genera una grossa frustrazione. Questa grossa frustrazione il 90% delle volte viene scagliata nei confronti degli altri. L'aggressività spesso è frutto dell'insoddisfazione. Non avere un obiettivo, non sapere cosa fare della propria vita, perché molto spesso anche questo non è colpa loro, perché quante persone veramente nascono col manuale delle istruzioni, no? Come si usa la vita? Uno viene al mondo, non è che ti insegnano a vivere, lo dovrebbe fare la scuola, ma tutti dicono no, perché la scuola dovrebbe insegnarci a vivere. È un discorso un po' lungo, un po' complesso, ma comunque diciamo dovrebbe darci gli strumenti per poter leggere la vita e capire qual è la strada per noi, cosa ci dice il nostro daimon, il nostro demone interiore, no? La nostra guida, qual è la nostra passione, perché siamo qui, qual è il nostro scopo. Se abbiamo uno scopo, se percorriamo uno scopo, se ci muoviamo in quella direzione, non abbiamo assolutamente tempo da perdere in ansie, in frustrazioni. Abbiamo ben chiaro il nostro obiettivo, ma purtroppo non è così per tutti. Sono persone che si perdono in questo grandissimo percorso che è la vita, perché poi la vita in fondo è così, è una specie di deserto, no? Non ci sono strade segnate, non ci sono cartelli escursionistici che ti indicano la via o quanto manca la meta. Ognuno di noi ha una bussola, e se riusciamo a trovare la mappa che ci indica la nostra meta, allora possiamo navigare in questo deserto che è la vita, altrimenti non sappiamo dove andare, vaghiamo, e questo ci procura frustrazione, perché non il deserto è tutto uguale. Se non abbiamo una meta non vediamo progredire, non progrediamo, perché apparentemente il paesaggio è uguale in qualsiasi direzione, e questo ci causa frustrazione, questo causa quell'aggressività nei confronti degli altri, nei nostri confronti, che magari quella volta il recipiente di quella frustrazione siamo noi, capitiamo, no? Così, allora cosa dobbiamo fare in quel caso? Che si tratti di una persona che non ci conosce, o comunque che si tratti anche di una persona che invece ci conosce molto bene e la causa del disagio siamo noi, in entrambi i casi la cosa più importante da fare è sempre cercare di creare uno spazio tra lo stimolo e la risposta, esattamente come dice Viktor Frankl. Che cosa vuol dire? Vuol dire non reagire, non essere reattivi, perché questo porta a una risposta istintiva che molte volte non fa altro che aumentare quel disagio, aumentare quell'assio, aumentare quello scontro, che noi assolutamente invece non dobbiamo alimentare. Dobbiamo fare una decompressione della situazione, no? Una de-escalation, come si dice in inglese. E questo lo possiamo fare esclusivamente se abbiamo il controllo, la gestione meglio delle nostre emozioni. Capire cosa proviamo, capire cosa prova anche l'altra persona, quindi empatia. Empatia vuol dire comprendere quali sono le emozioni dell'altra persona, non vuol dire immergersi nelle emozioni dell'altra persona, non vuol dire rimanere invischiati nelle emozioni dell'altra persona. L'empatia è un misto tra stabilità emotiva e distacco cognitivo, quindi devo capire che io non sono quella persona, ma devo anche comprendere cosa sta provando adesso. E questa è una qualità eccezionale che ci aiuta a sviluppare quella che è l'intelligenza emotiva, che è un tipo di intelligenza, chiamiamola così, che ci aiuta tantissimo nel rapporto con gli altri. E nel momento in cui noi creiamo questo spazio, creiamo questa distanza tra noi e il nostro, tra virgolette, nemico, come dice Marco Aurelio, ecco che mettiamo in pratica le sue parole. La miglior vendetta è non essere come il tuo nemico. Io non reagisco, non vado, io vengo attaccato e quindi di conseguenza attacco perché il mio onore è stato ferito, perché sono stato mandato a quel paese. Non esiste l'onore, siamo noi a ferirlo se vogliamo che esso si ferisca. Ma se quella persona vuole offenderci per una ragione che non esiste, noi non abbiamo nessuna appunto ragione per sentirsi offesi. Non dobbiamo ricevere quell'offesa casca in quello spazio appunto che c'è tra lo stimolo e la risposta. E questo ci aiuta tantissimo nel rapporto con gli altri. Molte volte dov'è che sbagliamo? Sbagliamo nell'assenza di comunicazione. Quante volte per pigrizia, per svariati motivi, non comunichiamo quello che proviamo, non comunichiamo i nostri desideri, non comunichiamo il nostro stato d'animo, perché pensiamo che sia evidente dall'esterno, e questo è causa di incomprensioni. Quante volte andiamo a litigare con una persona perché pensavamo cose in realtà poi che non erano così? Tantissime volte. Bisogna trovare la forza e il coraggio sempre di comunicare, soprattutto con le persone a cui teniamo e nei momenti più delicati, soprattutto, ripeto, sottolineo soprattutto, in ambito lavorativo, in ambito sentimentale, con il partner, sono gli ambiti più importanti, no? Comunque considerati critici nella vita di una persona. Comunicare le emozioni, assicurarsi che quello che provo arrivi al destinatario, perché se non arriva e quella persona si irrita, la colpa non è di quella persona che si è irritata per un determinato stato d'animo, la colpa è la mia che non ho saputo comunicarlo. È prendersi la responsabilità di comunicare le proprie emozioni, e questo fa sì, insieme al nostro appunto stile di vita molto virtuoso, al nostro cercare sempre il benessere comune, ci sarà sempre d'aiuto e creerà sempre meno persone ostili a noi. Poi ripeto, ci sono sempre quei soggetti che perché appunto non hanno una mappa che gli indica la via, magari sono particolarmente frustrati, eccetera, o hanno una scarsa intelligenza emotiva. Quello è fondamentale, ma quello che dobbiamo cercare noi è la gestione delle emozioni. La gestione delle emozioni appunto la si ottiene intanto con la pratica, cioè nel cercare di creare sempre quello spazio tra lo stimolo e la risposta, attraverso la respirazione, attraverso il praticare la meditazione, con tutti gli strumenti che spesso parlo negli episodi del podcast, ed è fondamentale. E poi anche attraverso lo sviluppo di quella che è l'intelligenza emotiva. Io per questo vi consiglio questo libro, che spiega molto bene questa qualità, questa capacità di interagire con gli altri. È Daniel Goleman, Intelligenza emotiva, che cos'è e perché può renderci felici. E riassumendo brevemente, quello che ci aiuta nell'intelligenza emotiva è intanto la padronanza di sé, quindi saper dominare i propri stati interiori, la gestione delle emozioni, l'ho appena detto, meditazione, respirazione, consapevolezza, consapevolezza di chi siamo, credere in noi stessi, conoscere noi stessi, sono la base di partenza, sono i pilastri per poi edificare sopra quella che è la nostra, appunto, intelligenza emotiva. L'altra cosa è la motivazione, l'ho appena detto, una persona motivata, una persona che ha un motivo, uno scopo, un target, un qualcosa che ci muove, è una persona che ha una certa stabilità, no? È come cercare l'equilibrio quando si è fermi in bicicletta, è impossibile, è molto difficile, mentre l'equilibrio, si ha molto più equilibrio in bicicletta quando ci si muove in avanti, no? È quello, siamo molto più in equilibrio, la motivazione è il movimento in avanti, una persona con un obiettivo che si muove in avanti sarà una persona stabile, non sarà una persona che barcolla. L'altra capacità per sviluppare l'intelligenza emotiva è ovviamente l'empatia, ne ho parlato poco fa, anche qui. È intesa come la capacità di riconoscere le prospettive e i sentimenti altrui, ma anche la capacità di individuare e coltivare le opportunità che vengono offerte dall'incontro con persone. E questa è un'altra cosa importantissima. Ogni volta che mi interfaccio con una persona, che incontro una persona, che parlo con una persona, devo capire, sicuramente quell'incontro mi lascerà qualcosa. Avrò imparato una lezione, che sia una lezione sulla vita, che sia una lezione su me stesso, che sia semplicemente il conoscere l'altra persona e mi apre delle prospettive nuove. C'è sempre da imparare, sempre. Anche nel momento in cui vengo in contatto con una persona esclusivamente negativa, ricca di astio, che mi attacca insultandomi, il modo in cui reagisco è una grande lezione, è una grande prova di quello che, diciamo, voglio mettere in pratica, no? Di quella stabilità emotiva, di quel distacco cognitivo, di quel prendere coscienza di me, intelligenza emotiva, eccetera, eccetera. Ogni occasione c'è qualcosa che posso imparare e questo è fondamentale, ci cambia completamente la prospettiva di quello che pensiamo, di come viviamo soprattutto. Non c'è mai un momento in cui non possiamo ricavarne una lezione. Questa nostra curiosità, questo nostro cercare motivi di crescita, ma magari è sbagliato anche solo di conoscenza, cercare la conoscenza ovunque, ci sprona tantissimo a mantenere quella curiosità, quella stabilità, quell'attenzione che evita tantissimi problemi. Poi un'altra cosa importante per lo sviluppo dell'intelligenza emotiva, scusate, è la competenza sociale, ossia la modalità con cui gestiamo le relazioni con l'altra persona. Quindi è un po' quello che ho detto prima, saper comunicare in maniera chiara e convincente. La competenza sociale è proprio questa. Sociale non vuol dire con gli altri, ma anche con me stesso. Se io nascondo a me stesso le emozioni, non posso poterle comunicare agli altri. Siamo educati purtroppo a nascondere le emozioni, a rinnegare le emozioni. C'è tutto uno spettro infinito di farmaci che nascono proprio per renderci sordi alle emozioni, o esperienze di vita o intrattenimento di basso livello, se non anche pericoloso, fatto proprio per stordirci dalle emozioni, per non ascoltare le emozioni. E questo va a ledere profondamente la nostra capacità di relazionarci con gli altri. Perché noi dobbiamo non diventare sordi, ma aumentare la sensibilità verso le emozioni, capirle, capire quando addirittura stanno per nascere, si stanno per manifestare, perché soltanto in quel modo, in questa ipersensibilità, io posso imparare a gestirle, ad anticiparle, a dargli il giusto spazio all'interno di noi. Vi ricordo che le emozioni sono tutte fondamentali. Se io provo un'emozione è perché quell'emozione deve esistere. Ogni emozione ha un ruolo importantissimo, ce l'ha avuto sin dalla nascita dell'essere umano, dal momento in cui è venuto al mondo. Esistono le emozioni perché ci proteggono, ci aiutano. Il problema è quando una o più emozioni, diciamo, prende il sopravvento o è troppo. Allora lì subentra quello che è la gestione delle emozioni. Molto spesso si pensa che gli stoici sono privi di emozioni. Non esiste, è impossibile essere privi di emozioni. È possibile essere privi della coscienza delle emozioni, cioè non pensare che io stia provando determinate emozioni, ma le emozioni si provano. E quando si provano, diciamo, al di sotto della coscienza, perché le abbiamo seppellite, lì che fanno i danni, perché lì sono libere di espandersi e di colonizzare il resto di noi. Ma nel momento in cui noi sappiamo individuarle, sappiamo dargli il giusto spazio, la giusta importanza a seconda anche della situazione in cui mi trovo, allora lì riesco ad avere la padronanza di me, riesco ad attivare tutti gli step successivi o precedenti, visto che questo è uno degli ultimi, per arrivare all'intelligenza emotiva e potermi relazionare con gli altri in un modo intelligente e costruttivo soprattutto. Infatti l'ultimo punto poi dell'intelligenza emotiva, il quinto, è la competenza personale, ossia il modo in cui controlliamo noi stessi, quindi che racchiude al suo interno la consapevolezza di sé, quello che ho appena detto. Quindi la competenza personale è conoscere le proprie emozioni, vedere come ci comportiamo in determinate situazioni e correggere il tiro. C'è sempre questa componente di distacco tra lo stimolo e la risposta, di pensieri lenti e pensieri veloci. Ci sono tantissimi libri su questo argomento, perché è qualcosa di importantissimo. Ma al di là dell'intelligenza emotiva, scusate, c'è anche il libro di Daniel Kahneman, Pensieri lenti e pensieri veloci, c'è il test del marshmallow, che è un altro libro molto interessante che ho preso spunto anche per alcuni paragrafi di ogni singolo giorno. Il mio libro si parla di L'uomo in cerca di un senso di Viktor Frankl. Anche lì tutti parlano di questo, dello sviluppare questo spazio, no? Questa risposta più complessa, perché se io reagissi ad ogni stimolo esterno, la mia risposta non sarebbe mai complessa, ma finirebbe per essere grezza e fondamentalmente, nel migliore dei modi, inconcludenti, nel peggiore pericolosamente, diciamo pericolosa, ecco, mettiamola così. E quindi questo è importante, il controllo di sé, la conoscenza di sé per relazionarsi con gli altri, affinché io non diventi il mio nemico, perché posso diventare anche il mio nemico. Soprattutto molte persone sono così aggressive, sono così ostili al mondo esterno perché cercano, loro sanno che esiste un grande nemico lì fuori, lo sentono, lo percepiscono e lo cercano in ogni persona che incontrano, ma non si rendono conto che quel nemico che percepiscono non è fuori, è dentro di loro. Quindi non diventiamo i nemici di noi stessi, impariamo a conoscerci, impariamo a comunicare le emozioni nel giusto modo, impariamo ad ascoltare soprattutto, anche questo. Io ho parlato di comunicare, la comunicazione non vuol dire semplicemente parlare, vuol dire anche ricevere, quindi la comunicazione attiva, un ascolto attivo, qualcosa che ci aiuta a percepire gli altri, perché spesso noi conosciamo noi stessi anche quando ci relazioniamo con gli altri, anzi soprattutto quando ci relazioniamo con gli altri. Si conosce se stessi quando ci sediamo in silenzio in meditazione, ma si conosce noi stessi anche nel modo in cui anche grazie all'immagine che gli altri restituiscono di noi. E tutto questo messo insieme crea quella figura che è il sé, il nostro sé, e con questo noi possiamo navigare la realtà nel miglior modo possibile. E con questo si conclude il 142esimo episodio di Ogni singolo giorno, il podcast. Vi ricordo che se volete supportare questo podcast, comprate Ogni singolo giorno, comprate La sfida nello specchio, l'altro mio libro. Se li avete comprati entrambi, intanto vi ringrazio, ma vi prego anche di recensirli, perché anche le recensioni aiutano tantissimo la diffusione di questi libri. Se volete acquistare le bandiere che sono state appena reintegrate nello shop Nuove di Zecca, ogni singolo giorno la bandiera, le magliette, questa maglietta qui del Se stai camminando all'inferno continua a camminare, bellissima con il diavoletto, la maglietta Il giorno facile era ieri, le patch della sfida stoica, qualsiasi cosa sul sito www ogni singolo giorno aiuta questo podcast a crescere. Ovviamente condividete, mettete mi piace, insomma le classiche cose che si dicono per spronare le persone, il call to action come si dice in gergo. E con questo vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.